va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici in questo venerdì della Settimana Santa. Vorrei fare una breve introduzione a questa idea geniale che Dio ha avuto, quella di incarnarsi per essere vicino ad ogni uomo, essere vicino ad ognuno personalmente, nella contemporaneità dei suoi giorni, per toccare ciascuno con il suo gesto di salvezza. L'incarnazione è avvenuta 2000 anni fa in forma fisica, si prolunga oggi in forma misterica nei sacramenti della Chiesa, nei riti e nelle celebrazioni che costituiscono come potremmo dire il luogo e il vestito nel quale quei gesti salvifici di Gesù sono resi presenti oggi, operanti su di noi. La Pasqua è la sintesi di tutto il mistero di Cristo che salva. La Chiesa lo diluisce in molteplici momenti perché l'animo nostro ne sia coinvolto per un'intelligenza più profonda del mistero di Cristo, per una accoglienza, possiamo dire, riconoscente del dono, per una santificazione più efficace della nostra vita, per un coraggio nuovo di continuare il cammino nel tempo, un cammino che ci porta all'eternità. In particolare, nel Venerdì Santo, siamo coinvolti nel fatto storico decisivo, la morte di Dio per il nostro amore e il nostro riscatto, vertice della rivelazione del Dio nostro che è amore. Ma una morte, possiamo dire, riscattata e riscattante. Questo è quanto celebriamo nel mistero della Pasqua, nel mistero della veglia pasquale, dove viene annunciato Cristo risorto per annunciare la nostra risurrezione, garantendocela col battesimo e con gli altri sacramenti pasquali, la confessione, la Santa Messa. Il segno che richiama luogo, che richiama lungo la storia e comunica l'efficacia di tale riscatto è l'Eucaristia. L'Eucaristia dell'ultima cena, in poi celebrata al Giovedì Santo e in ogni messa domenicale e feriale. Questa è una, potremmo dire, una breve introduzione alla Settimana Santa, alla Pasqua del Signore Gesù. Vorrei fermarmi sulla morte di Gesù. Abbiamo considerato come Gesù offre a Giuda, alle guardie a Pilato, la sua amicizia, che potrebbe farli uscire dal giogo della malvagità, di ripicca, di risentimento, di paura, in cui sono chiusi. Vale anche per noi. Abbiamo celebrato ieri la cena del Signore, una cena di amicizia, proprio per farci uscire da questo atteggiamento di superficialità, di ingratitudine che continuamente di noia, che continuamente ci accompagna. Nessuno di noi, tuttavia, così come nessuno di loro, dei protagonisti della passione, si è lasciato vincere da questa offerta. E non perché particolarmente cattivi. Erano e siamo semplicemente uomini. Anche loro è gente come noi, anche noi gente come loro. L'uomo purtroppo non accetta l'offerta di amicizia che Dio gli fa in Gesù. Quando si accorge che essa comporta una verità di se stesso e di conseguenza comporta la necessità di venire fuori dal cerchio che lo tiene stretto, noi pensiamo di essere liberi, come invece siamo prigionieri, schiavi di una mentalità, di uno stile di vita, di un modo di pensare. A Dio non rimane se non la morte, non rimane che di lasciarsi uccidere per amore di chi lo respinge, di chi gli è indifferente. Ogni morte porta il segno di un mistero assoluto e porta l'esperienza di un'assoluta incomunicabilità. Quasi nulla possiamo comprendere di ciò che accade a un morente e alla fine si verifica una totale incapacità di dare e ricevere. Ma se ci è impossibile capire la morte dell'uomo, come potremmo capire la morte di Gesù? È il mistero che racchiude una morte definitiva, come per qualunque persona o da cui solo Dio potrà riemergere, ci chiediamo. Gesù si lascia inghiottire dal mare degli inferi, esperienza irripetibile, incomunicabile, esperienza della non esperienza, diceva il Cardinal Martini. E in proposito, vengono in mente alcune parole misteriose dall'Apocalisse. Quando l'agnello ebbe aperto il settimo sigillo, si fece silenzio in cielo per lo spazio di circa mezz'ora. Questa mezz'ora indica appunto l'incapacità di comprendere l'ammutilimento di tutte le cose. D'altra parte anche i tre amici di Giobbe che erano partiti per condolersi con lui e consolarlo, quando lo videro da lontano non lo riconobbero, dando in grida si misero a piangere e sedettero accanto a Giobbe per 7 giorni e 7 notti, senza dire una parola, dice il libro di Giobbe. Avvicinarsi ai misteri di sofferenza e di morte significa essere travolti e non riuscire a dire nulla. Gli insulti rivolti a Gesù, caratteristica della crocifissione, considerata vergognosissima, era di far morire un uomo esponendolo all'insulto e alla vergogna pubblica. La stessa posizione del condannato lo additava al ridicolo. Così la scrittura insiste molto sulle ingiurie lanciate contro Gesù. Proviamo a cercare di comprenderne il senso. I passanti sono la gente che sapeva sì e no, che aveva sentito parlare Gesù e magari aveva qualche volta ascoltato i suoi insegnamenti, pur se aveva pensato che parlava bene, se n'era andata per la sua strada e ora, ritrovandolo in croce, si meraviglia di come sia andata a finire. Naturalmente comincia a venire fuori quel gusto della malvagità che è sempre presente in noi. Se Dio era veramente Lui, non avrebbe avuto questa morte. Vuol dire che ci ha ingannati, e il tempo passato ad ascoltarlo è stata una perdita di tempo. Il Vangelo infatti annota: scuotevano la testa. C'è una parvenza di ragione in questa gente. Quando il giusto è perseguitato e all'estremo delle forze, i ben pensanti dicono: se è finito così male, qualcosa ci deve essere. Qualcuno si ricorda anche di qualche parola. Aveva detto che avrebbe distrutto il Tempio, affermazione certamente passata di bocca in bocca perché faceva colpo. E provi a salvarsi, mostri il suo potere. Altri avevano sentito parlare di Gesù più a lungo e ricordando che pretendeva addirittura di essere figlio di Dio, dicono: se è amato da Dio, scenda dalla croce. Dopo i passanti, potremmo dire i teologi, i ladri. E, ecco, vorrei fermarmi su questa terza categoria, i ladri che insieme a lui sono crocifissi. È un po' la terza categoria di persone. L'uomo della strada lo insulta perché si è sentito defraudato e ingannato da lui. I sacerdoti, i rappresentanti della cultura, perché con la sua dottrina li ha minacciati. Ecco, i due ladri lo insultano, come pare dal confronto nei Vangeli, perché non li aiuta. Visto che tu in questo momento sei un disgraziato come noi, deciditi di mostrare chi sei, che sei qualcuno e ci salverai. Pensiamo a Gesù che ascolta sofferente, agonizzante queste parole che toccano il cuore della sua missione. La salvezza, essere figlio di Dio e re di Israele, il nuovo Tempio, la capacità di salvare gli altri, la fiducia nel Padre. Tutte le prerogative di Gesù sono messe alla prova e legate a un filo sottilissimo. Se scendi dalla croce, crederemo. Ma se ci rimani, non possiamo accettare tutto ciò per cui hai detto di essere venuto. Noi, davanti al crocifisso, proviamo a riflettere su che cosa avremmo detto noi a Gesù crocifisso, come gente della strada, pur senza giungere all'insulto. Proviamo a metterci nella categoria di coloro che in fondo non vedevano chiaro in ciò che stava succedendo. Forse anche noi gli avremmo detto: crediamo in te, ma scendi dalla croce. Se compi un solo minimo gesto in questo momento, moltissimi crederanno in te. Hai compiuto tanti miracoli. Se sei venuto per farti accettare, che cosa ti costa compiere un altro gesto per farti acclamare? Fa che tutti cadano in ginocchio e gridino: veramente, costui è il figlio di Dio. Ci siamo sbagliati a crocifiggerlo. Gesù invece chiama direttamente in causa il Padre con la parola ispirata e infallibile: perché il crocifisso? Il Signore risponderà: rifletti a quale idea di Dio è collegata alla richiesta dei sacerdoti, degli scribi, dei ladri, della gente. L'idea di un Dio potente, vittorioso, che salva con un atto di miracolo, un atto di forza. Ma l'immagine di Dio che per incarico del Padre io, dice Gesù, vi porto è quella di un Dio che assume la vostra debolezza, la vostra vulnerabilità, che si sottopone fino in fondo alla libertà dell'uomo. Come potrei rinnegare tutto questo scendendo dalla croce? Trionferebbe l'immagine del Dio potente. E io, dice Gesù, non porterei a termine la mia missione, perché nel momento decisivo rinnegherei la vulnerabilità di Dio messa nelle mani dell'uomo. Avrei dato credito, direbbe Gesù, alla vostra libertà, perché solo fino a un certo punto. In tal modo si penserebbe che Dio non è stato serio nell'offerta dell'amicizia, non si è sottoposto a tutte le conseguenze e quindi in fondo non ama l'uomo nella sua libertà. Come si potrebbe affermare che la misericordia di Dio è senza limiti se a un certo punto dicesse: basta, l'esperimento è finito, è andato troppo in là, voi non avete capito? Proviamo a domandarci: qual è il Dio in cui crediamo? Veramente il Dio del Vangelo? Il Dio della rivelazione di Gesù Cristo? Il Dio che nessun filosofo ha mai potuto pensare o riconoscere se non con una totale conversione del cuore? Chiediamo al Signore e alla Madonna, che hanno vissuto questa drammatica e seria rivelazione del Padre, che la imprimano nel nostro cuore, che ci aiutino a capire quanto ancora siamo pagani nel nostro concetto di Dio. Vogliamo un Dio che ci provi, ma insieme che ci salvi, prima che le cose vadano male. Un Dio che non abbia in noi la fiducia così totale che ha avuto in Gesù. Spontaneamente e paganamente, potremmo dire, senza volerlo, ritorniamo sempre a un'immagine del Dio a nostro servizio, al servizio della nostra potenza, della nostra rinascita, non a un Dio a cui possiamo e dobbiamo affidarci totalmente, così come Gesù si è affidato. Dio è per noi un mare in cui vogliamo buttarci, però con qualche piccolo strumento di salvataggio, perché così, se il mare non ci sostiene, riusciremo a salvarci. Gesù ci pone di fronte al nostro paganesimo e ci interroga: sei disposto ad aprire il cuore al Dio del Vangelo e a tutto ciò che tale accettazione comporta? Dall'ora sesta, dice il Vangelo, ci furono le tenebre su tutta la terra, fino all'ora nona. Questa espressione densa e pesante pare ricordare le tenebre che colpivano l'abisso all'inizio della creazione. Gesù sarebbe giunto a sperimentare al massimo tale stato di abbandono e di pena del danno, di pena dell'inferno, sarebbe giunto a conoscere l'estremo della disperazione umana, non in quanto peccaminosità e ribellione contro Dio, bensì come angoscia e sofferenza. Il Vangelo dice che sudava sangue. Comunque è certo che Gesù muore come capo del corpo mistico. Quindi tutte le esperienze che avvengono in noi e che possiamo difficilmente oggettivare e comunicare agli altri, ciò che in noi si verifica di abbandono, di angoscia, di solitudine, di chiusura, di mancanza di fede, di speranze, di amore a Dio, tutto questo è per noi via verso la conoscenza di Cristo. Ciascuno di noi, partendo dalla propria esperienza, è invitato a cogliere nelle ultime parole di Gesù il punto di riferimento per intuire che cosa avviene in noi. Così Gesù, anche nel suo abbandono, si mostra amico e ci rivela che siamo attraverso quei misteriosi sotterranei e il tunnel di cui parla Gesù. Santa Teresa del Gesù Bambino, giungiamo alla conoscenza di Dio e alla libertà del cuore. Attraverso questo fallimento, questa morte in croce. Una corrente mistica occidentale, diceva il Cardinal Martini, ha spesso considerato ineliminabile nell'uomo spirituale l'esperienza dell'aridità, di tedio, di fatica, di oscurità, di notte. Sarebbero semplici cammini ascendenti dalla pesantezza della carne attraverso la purificazione verso la contemplazione della luce di Dio. In verità è necessario interpretare cristologicamente alla luce del Vangelo questa realtà. Noi siamo chiamati ad essere là dove è Cristo, a conoscere Dio come Cristo ce lo ha fatto conoscere. E poiché la potenza di Cristo si è rivelata nella debolezza, la luce di Dio si è rivelata nell'oscurità delle ore della croce. La luce di Dio si è rivelata nell'oscurità delle ore della croce. La gloria e la speranza di Dio si sono manifestati nel grido di dolore e di abbandono di Gesù. Così anche noi, in qualche maniera, siamo chiamati attraverso le vie proposte da Gesù alla conoscenza di un Dio diverso da quello che pensiamo. Ritorno alla domanda: perché Dio si fa conoscere nella croce? Non poteva Gesù scendere dal legno e salvarci in maniera più facile? Avrebbe dunque preso davvero sul serio l'abisso di malignità dell'uomo e del mondo? Di nuovo siamo spinti a cercare di capire il suo paradossale modo di morire. La morte di Gesù non è gloriosa, non è straordinaria. Ci sono, per grazia di Dio, delle morti illuminate, morti di persone presso le quali si respira qualche cosa di serenità, della pace di Dio. È la forza del risorto che ci riversa nell'esperienza più tragica dell'uomo e talora la trasfigura. Ma la morte di Gesù non è stata così. Delle sue ultime parole si verifica il malinteso. Credono che chiami Elia e gli danno una spugna con aceto. C'è confusione, ma nessuno spettacolo di grandezza. Non c'è gente ammirata che prega. Tutto si svolge tra il serio e il ridicolo, in mezzo a persone abituate a veder morire i condannati. E Gesù di nuovo grida ad alta voce, un grido privo di parole, misteriosissimo. La morte di Gesù è drammatica, non ha l'aureola della serenità, della pace. Egli precipita nell'abisso della malvagità umana che lo inghiotte. Notiamo, dice Martini, come mentre Giovanni e Luca ci presentano l'aspetto trasfigurato della morte di Gesù, Matteo e Marco ne mostrano uno più drammatico e amaro. Questo secondo, che non deve far dimenticare l'altro, rappresenta la sua partecipazione a tante morti senza grandezza. Proprio nella maggior parte degli uomini e delle donne della terra. In un racconto, Iva Andrić sui francescani della Bosnia dovevano essere dei tipi caratteristici, gente che viveva sotto il dominio turco, continuamente in situazioni di difficoltà e di sofferenza. E in questo racconto si legge che uno di loro, ardente e rozzo insieme, è chiamato da un contadino per un moribondo sconosciuto e viene accompagnato in montagna, dove in una caverna c'è un bandito cristiano che ha combattuto tutta la vita contro i turchi, ha ucciso gente e ora sta per morire e rifiuta il prete. È una lotta da giganti. Il frate semplice, pieno di entusiasmo, gli ripete le parole più dure sull'inferno, sul crocifisso. L'altro gira la testa contro il muro, non risponde. A un certo punto quest'uomo si volta e il frate capisce che sta per arrendersi. Allora gli butta addosso una soluzione e si rende conto che l'altro in qualche maniera l'ha accettata. Se ne esce questo frate tutto contento, pensando: ho salvato un uomo. Più tardi il contadino torna a chiamarlo. Egli corre di nuovo verso la montagna, vede l'uomo crocifisso su un albero, sul ciglio del burrone, sotto la caverna. Il frate domanda: perché, Signore, morire così? Gli avevo dato la soluzione. Non poteva morire con più calma. Perché, Signore, mi hai fatto questo? Il racconto presenta molto bene come vorremmo si svolgessero gli ultimi momenti della nostra vita, nella calma, nella serenità, nell'abbandono, e come invece possono essere strani, misteriosi, imprevedibili. La morte di Gesù partecipa della imprevedibilità dell'esperienza umana della morte. Vorrei proprio terminare presentando la morte di Gesù come l'esperienza di tanti morti che in questa pandemia abbiamo vissuto. Gente che è stata, sembra abbandonata, gente che ha fatto con i suoi passi la strada dalla casa all'autoambulanza o dalla casa all'ospedale. E poi il silenzio più assoluto. Nessun familiare ha potuto vedere questi nostri fratelli. Sono morti forse nel dubbio che fossero stati abbandonati dalle persone che loro avevano amato. E poi l'immagine dei carri militari che portano le bare chissà dove. Non c'era posto per loro, neanche da morti. Tanto che anche Gesù non aveva il posto, è stato Giuseppe d'Arimatea che gli ha ceduto il suo sepolcro. Come la morte di Gesù si ripete soprattutto non nella potenza, nella gloria, nell'immagine di una morte serena, tranquilla, che lui volge gli occhi al Padre, luminosi, vedere il Padre. No, una morte come quella di tante nostre fratelli e sorelle. A tutti invito a oggi, Venerdì Santo, a guardare il crocifisso e a vedere in questa uomo che muore crocifisso, a vedere la morte di tanti nostri fratelli e sorelle, una morte che si ripete, quella del crocifisso, e avere per loro una grande fiducia che il Signore li sta accogliendo, come ha accolto il Signore Gesù, che è stato capace fino alla fine di dire il suo sì di annientamento. Pensiamo che i nostri fratelli e sorelle che sono morti in questo anno siano veramente accolti dal Signore Gesù, come i suoi fratelli, come sue sorelle, perché come lui hanno vissuto il mistero della morte. A tutti auguro una buona Pasqua. E riprenderemo venerdì prossimo con l'annuncio della risurrezione. Buona Pasqua a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.